Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio sulle orme di Padre Pio. Vediamo un po', cari amici, che cosa ci propone oggi Padre Pio, che cosa ci insegna Padre Pio e mettendoci sulle sue orme, come abbiamo anche altre volte visto. Ci troviamo su un sentiero sicuro, perché Padre Pio è stato un grande santo, un sacerdote stigmatizzato, un eroe vero e proprio della fede. Quindi il Signore ci ripropone questi modelli di perfezione cristiana, non solo per il bene attuale, di tutta la Chiesa, di tutto il mondo, come diceva San Paolo VI. Padre Pio aveva una clientela mondiale, si esprimeva così San Paolo VI, perché voleva dire che Padre Pio in qualche modo era artefice di un ne negozio, ecco, nell'accezione non di un negozio proprio commerciale, ma di un negozio, cioè di un negoziato, se volete. Cioè Padre Pio era, come vedremo fra breve, un curatore di anime. Quindi queste anime erano i suoi clienti, quelli che si affidavano al suo negozio, alla sua intercessione. E per capire bene questa puntata dove ci portano le orme di Padre Pio, dobbiamo fare un piccolo preambolo, che ci gioverà sicuramente, perché spesso forse ce ne dimentichiamo o non diamo tanta importanza a un fatto fondamentale. Quando Dio ci ha creati, cari amici, ci ha creati maschio e femmina, vi ricordate del libro della Genesi, tutto descritto lì, a immagine e somiglianza di Dio. Ha detto Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna, crescete, moltiplicatevi, eccetera, eccetera. Dominate sulle creature, poi ci ricordiamo anche questo, dobbiamo ad Adamo il nome di tutti gli animali, e anche forse credo delle piante che c'erano lì nel paradiso terrestre. Dio accettò il nome che Adamo voleva dare alle cose create da Dio nell'Eden, ecco. Anche il nome Ewa, ecco, significa la madre di tutti i viventi. Ecco, quindi anche questo nome è stato dato da Adamo. Ora, se ci pensiamo bene, Dio ha fatto tutte le cose per bene, cioè noi eravamo in un paradiso terrestre. Quando si dice paradiso terrestre, ce lo potremmo quasi un poco immaginare, come questi paradisi, non so, delle isole, ci immaginiamo così, no? Della Micronesia, insomma, questi veri e propri paradisi naturalistici, solo che non si trovavano in un'isola in mezzo al mare, ma si trovavano, si pensa, ecco, che fossero nella terra tra i due fiumi, quindi in un luogo non ben precisato del Medio Oriente. Ad ogni buon conto, che bella vita, no? Possiamo dire così, che bella vita che facevano Adamo ed Eva, perché potevano mangiare di tutti i frutti di questo giardino, potevano giovarsi dell'amicizia degli animali che non avevano nessun che di ostile. C'erano, come vedremo, i serpenti, però non erano reattivi, non erano pericolosi per Adamo ed Eva, perlomeno dal punto di vista fisico. L'unico comando che Dio ha dato ad Adamo e ad Eva era quello di non mangiare dei frutti dell'albero posto al centro del giardino, albero della conoscenza del bene e del male. Qui ci sarebbe da aprire un capitolo. È chiaro che Dio deve dare e vuole dare questo comando perché? Perché Adamo ed Eva non sono Dio. Quindi deve essere chiaro chi è Dio e chi è la creatura e chi è l'uomo. E allora, proprio perché Dio voleva questo ossequio, della volontà dell'uomo, alla sua volontà gli ha dato un solo comandamento. Pensate un po', un solo comandamento. Non dovete mangiare i frutti di questo albero. Va bene, tutto bene. Adamo ed Eva erano felici nell'Eden. A un certo punto sappiamo che cosa è accaduto. Rapidissimamente ricordiamo che il demonio, che evidentemente infestava un serpente, si mette a parlare con Eva, ecco, e anche qui la cosa è stata molto ben analizzata. Eva commette l'errore di cominciare a parlare col demonio che le insuffla, che le suggerisce un pensiero di sfiducia in Dio e quindi di non credere alle parole di Dio. Forse, come qualche commentatore, ha osservato fin da tempi antichi, l'ammirazione, ecco, che avevano Adamo ed Eva nei confronti di Dio che li aveva creati, ha giocato in quel momento, è stata usata dal demonio per gabbarli, per imbrogliarli, perché proprio gli aveva posto come obiettivo quello di diventare come Dio. E quindi pensate un po', l'ammirazione di Dio è stata usata come carta falsa per ottenere una disubbidienza. Guardate che queste non sono frottole o favole, è esattamente quello che è successo. Non sappiamo bene quante migliaia di anni fa. Dopo il peccato originale, le conseguenze ce le possiamo ricordare. Il serpente è stato maledetto per quello che aveva fatto. Adamo ed Eva sono stati cacciati dal paradiso terrestre con ecco, i matematici lo chiamano un corollario. Cioè una conseguenza inevitabile, di questo peccato originale. Tu partorirai con dolore, perché Eva non partoriva con dolore, e invece dopo il peccato originale sì, quindi ecco, appariva il dolore. Adamo e Eva non soffrivano dolori, avevano un corpo, come si dice, sottile, nel senso che non poteva provare dolore. Ecco. Quindi anche quando Dio ha detto voglio creare un aiuto ad Adamo, perché non è bene che sia solo, questo aiuto non era perché Adamo doveva zappare la terra, no, assolutamente. Ma Dio voleva dare un aiuto ad Adamo e ad Eva per santificarsi a vicenda, proprio ubbidendo ai comandi di Dio, uno solo. Ecco, e godendo di tutti i beni che Dio gli aveva dato, beni materiali e spirituali, vivevano in grazia. Ad ogni buon conto, tutto si, come un castello di carte, come un palazzo di cristallo, è bastato questo unico peccato mortale per far crollare tutto. Allora il parto diventa doloroso. La terra diventa avara di frutti, mentre prima mangiavano frutti, boh, insomma, mangiavano di tutto. E tu lavorerai la terra col sudore della tua fronte, essa, insomma, praticamente la situazione di adesso. Ecco, parliamoci chiaro: la situazione che abbiamo tutt'oggi noi. Ecco che la gente si sorprende e dice: ma come? Quelli hanno fatto il peccato. E noi dobbiamo stare in questa situazione, ma se ci siamo è evidente che è successo proprio così, cioè per questa discendenza biologica, se volete, carnale, questa discendenza dai nostri progenitori fa sì che anche noi ereditiamo le conseguenze del peccato originale. E poi ci mettiamo del nostro. Dove vogliamo arrivare con questo discorso? Ad un principio molto importante che ci viene suggerito da questi fatti. Come ci dice anche San Paolo, il salario del peccato è la morte. Quindi è il dolore, è la sofferenza, è il lavoro travaglio, cioè in francese lavoro si dice travail, no? Cioè, il lavoro che diventa per l'uomo sì un modo di, anche lì di santificarsi, però il lavoro costa fatica, lavorare ci fa sudare. D'altro canto dice San Paolo, chi non vuol lavorare neanche mangi, che vuol dire che siamo costretti a lavorare. Ma la cosa più importante è capire che il peccato si paga, no? Si paga il salario del peccato e la morte con morte, dolore, sofferenza, malattie, disastri, guai, guerre, travagli di tutti i tipi. Questa è la conseguenza delle nostre scelte, delle nostre azioni contro Dio. No? Perché il peccato è stato contro Dio e poi abbiamo visto che poco dopo è stato fatto anche il peccato contro l'uomo perché Caino ha ucciso Abele. Allora potremmo quasi chiamarlo una specie di teorema. Ecco, il peccato genera tutte queste cose. Per espiare il peccato ci deve essere qualcuno che soffre, prega, fa sacrifici, si immola con il suo dolore e espia il peccato dell'altro e il peccato proprio. Ecco, questa è la legge fondamentale che sta alla base di tutto, di tutta la nostra fede. Per cui arriva qui una conseguenza forse che per noi può essere un mistero, perché si parla giustamente di mysterium iniquitatis, cioè purtroppo, cari miei, la libertà dell'uomo non era una libertà apparente, è una libertà effettiva. Potevano sbagliare, hanno sbagliato. E adesso tutti ne paghiamo le conseguenze, anche perché noi ci mettiamo il carico, no? Come si usa dire, giocando a 3-7. Ecco, noi ci mettiamo il resto. Che cosa è successo? Appena fatto il peccato originale, già nelle parole di Dio, capiamo che il nostro destino è molto diverso da quello del diavolo. Perché per il diavolo non c'è stata redenzione, possibilità di essere redento. Troppo intelligente, troppo superiore a noi, troppo tutto, non c'è manco il corpo che uno gli può dire tu, la debolezza della carne, la fame, eccetera. Quindi il fatto che il diavolo abbia disubbidito e si sia rivoltato contro Dio, poi lui non chiede perdono perché è fatto talmente bene che una sua decisione è irrevocabile. Insomma, Dio al diavolo non lo ha redento. Ha però detto delle parole proprio ad Adamo ed Eva. A Eva le ha detto, a Adamo pure, dice, la donna metterò in inimicizia tra la tua stirpe e la sua stirpe, quella del diavolo che è stato maledetto, questa ti schiaccerà il capo, tu le insidierai il calcagno. Chi era questa donna? Non era Eva, che era stata sconfitta nella tentazione. Una donna che è il contrario di Eva, Ave, il contrario di Eva, Ave Maria. Quindi Dio progetta, ecco, permettetemi di usare un po' questo termine, questa creatura celestiale immacolata attraverso la quale, con l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità, nasce nel mondo un Redentore. Ecco, perdonatemi se qualcuno dirà, mamma mia, ma che stiamo, ma all'elementare, no? Beh, penso proprio che invece abbiamo bisogno di questo filo del discorso, perché nasce Gesù. 2000, 3000, 5000, boh, non sappiamo dopo quanto tempo, ma dice San Paolo nella lettera ai Galati 4:4, nella pienezza del tempo nasce un redentore. E vi ricordate le parole, no? Degli angeli alla nascita di Gesù, al Santo Natale a Betlemme, dice: oggi per voi è nato un redentore. Quindi gioite e. È nato un redentore. Adesso perdonatemi la crudezza della domanda, ma Gesù sulla terra che è venuto a fare? Che cosa è venuto a fare Gesù? Che cosa vediamo nella biografia di nostro Signore? È venuto a fare una gita in Israele? A Gerusalemme e dintorni, è andato a Tel Aviv, quella che oggi è Tel Aviv, una delle località, diciamo, turistiche e balneari più gettonata? Non direi proprio. Che cosa è venuto a fare Gesù? Lo dice lui stesso: innanzitutto non sono venuto a giudicare il mondo, e meno male, perché se veniva a giudicare il mondo, adesso staremmo già alla fine, cioè della parusia, no? Che alla fine del mondo si è incarnato, si sarebbe forse comunque incarnato, come si pensa nella teologia francescana, come diceva Don Scoto, però a causa del peccato è venuto qua ad espiare i nostri peccati, cioè è venuto come redentore. Guardate che questo è l'annuncio del Vangelo, quello che sto dicendo. Quindi quando si sente parlare, dice, portate il Vangelo fino ai confini del mondo, noi dobbiamo e dovremmo fare questo annuncio. Guardate che Gesù non è soltanto il figlio di Dio che è venuto sulla terra per 33 anni, così, ma è venuto per redimerci, cioè per riaprirci la possibilità di salvarci, cari amici. È venuto a riaprire al genere umano, e solo a quello, la possibilità di andare lo stesso in cielo, nonostante tutto il macello che abbiamo combinato. Ecco, di queste cose ce ne dobbiamo ricordare, altrimenti non capiamo neanche chi è Padre Pio. Tra poco vediamo, no? Ah, chi vede il film di Mel Gibson, The Passion, speriamo che adesso riescano finalmente a fare il sequel, speriamo che sia bello e utile e profondo, così come è stato il primo film, non vede una gita a Tel Aviv, ecco, vede un uomo Dio che da quando è nato ha patito, ha sofferto, ha pregato insieme alla Madonna corredentrice. Ecco, ma non usciamo fuori tema, questa è una cosa che la vedremo un'altra volta. Fino a quando, dopo tutto il bene che ha fatto, guariva i malati, sanava gli storpi, sfamava gli affamati, moltiplicava i pani, moltiplicava i pesci, risuscitava i morti, ha risuscitato a Lazzaro, la figlia di Nain, la figlia della vedova il figlio della vedova di Nain, il figlio come si chiama, del centurione, insomma, solo che bene ha fatto Gesù. A un certo punto, che cosa abbiamo fatto noi tutti? Crocifiggilo, crocifiggilo. Sono andati da Pilato per invidia, Pilato lo sapeva, e hanno detto: Quest'uomo insidia il primato dell'imperatore di Roma. Se non lo uccidi, noi ti facciamo fare una brutta fine pure a te. Insomma, questo è stato quello che hanno detto a Ponzio Pilato. Loro non avevano lo ius gladii, scusatemi se uso queste parole, ma si capiscono perché significa che loro non potevano uccidere le persone, le dovevano consegnare ai romani che poi, se erano rei di morte, dipende, li crocifiggevano pure, non però ai cittadini romani, agli altri, quindi agli israeliti, ai giudei, ai galilei. Pilato poteva infliggere la pena di morte per crocifissione, la pena di morte più atroce che esiste. Bene? Quindi, anche questo lo dobbiamo capire bene. Gesù ha accettato di pagare con il suo dolore, con la sua sofferenza, dirò di più, con il suo lavoro, con il suo travaglio, con la sua morte, ha ottenuto dal Padre che la giustizia divina si placasse e perdonasse tutti i nostri peccati. Questo è l'annuncio del Vangelo. Se io, voi, chiunque nasce come uomo, può entrare in paradiso, lo deve a Gesù, che si è sacrificato per noi, per salvarci dall'inferno al quale eravamo destinati tutti. Ma come? Ma come? Ma pure un bambino che non ha fatto niente. Anche qua dobbiamo capire che se le cose stanno così, facciamo un atto di umiltà, cari amici. È così. Anche se un bambino è innocentissimo, ma non è battezzato, certamente forse all'inferno non ci va, la Chiesa dice che va in un luogo però chiamato limbo e compagnia bella, ma la visione di Dio, la visione beatifica di Dio, che è il paradiso, non gli è concessa. Avrà una felicità naturale, facciamo conto appunto una specie di Eden, chi lo sa dove, ma non il paradiso. Se io, voi, chiunque mi ascolta, chiunque nasce dopo Gesù, anche quelli nati prima di Gesù che hanno aspettato che Gesù li venisse a prendere, vi ricordate? No, è risalito dagli inferi con gli antichi padri e sono andati in cielo. È chiaro che Mosè, Elia, Eliseo, insomma, tutti i grandi profeti, tutti i santi, possiamo dire così, è nati prima di Gesù, compreso San Giuseppe. Guarda, ci scordiamo sempre, no? Gesù è andato a prendere pure San Giuseppe che stava nel seno di Abramo e l'ha portato in paradiso. Forse, chi lo sa, forse ci è andata addirittura con il suo corpo, non lo sappiamo bene, però certo che l'ultimo dei patriarchi è San Giuseppe. Quindi, che cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che questo è lo stato delle cose, che noi ci crediamo, cari amici, che noi non ci crediamo. Non dico che è lo stesso, ma non cambia nulla alla situazione. A questo punto facciamo un balzo di 2000 anni circa e ci troviamo davanti a Padre Pio. Chi è questo Padre Pio? È un eroe della fede. Perché? Adesso vi leggo proprio come è andata a Padre Pio. Perché lui si è associato a Gesù, ha voluto associarsi a Gesù. E quindi lo potremmo chiamare una specie di Cireneo, ma mentre il Cireneo lo hanno preso per strada, no? Questo Simone di Cirene, siccome Gesù, poverino, cadeva sotto il peso della croce, anche qua ci viene da piangere, altro che gita, no? A Tel Aviv. Gesù portava la croce, cari amici, verso il Calvario, era coronato di spine, era stato flagellato, è la cosa più terribile che si possa immaginare. Ma anche la coronazione di spine, facciamolo un po' di meditazione sulla passione di Gesù. Pensate che queste spine, io ne ho vista una conservata nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, fa paura. Una spina lunga 6-7 centimetri. Immaginate 100 di queste spine infisse in tutta la calotta della testa di Gesù, a fronte, sopra, dietro, no? La sindone, cari amici, la sindone. Ci parla di tutto questo. Guardate, non si può andare davanti alla sindone senza rimanerci stecchiti. Vediamo queste spine che hanno fatto uscire il sangue sopra, dietro. Sapete, questo lenzuolo ha avvolto il corpo di Gesù, nel senso non laterale, diciamo longitudinale, lo ha avvolto dai piedi alla testa. E si vede su questa reliquia di inconcepibile valore spirituale. Che cosa ha patito Gesù? Che cosa ha patito Gesù? La flagellazione romana. Vi posso dire che la gente moriva per i 49 colpi della flagellazione romana. Il flagrum, questo non era una frusta, era una specie di oggetto infernale fatto da cinghie con delle palline metalliche che scavavano la carne. Cari amici, mettiamoci in ginocchio, perché nostro Signore non ha pagato questo per dei peccati suoi, ma per i peccati miei, per i peccati vostri, per i peccati nostri, e neanche per i peccati dell'Immacolata, che non ne ha fatto uno di peccato, al contrario di Eva, no? La Madonna Immacolata non ha fatto un peccato, Gesù non ha fatto nessun peccato, se li sono presi addosso. Per salvarci noi che siamo loro figli. Allora, attraverso queste cose, Padre Pio, meditando queste cose, arriva a rispondere ad una chiamata. Associarsi a Gesù, quindi ben più del Cireneo, che lo hanno acchiappato, non dico per le orecchie, ma insomma, lui passava di là e l'hanno preso a portare la croce. No, Padre Pio si è presentato spontaneamente. Però prima vi leggo proprio le sue parole, no? Come l'ha raccontato ai suoi, diciamo, padri spirituali, eccetera. Però prima di continuare vorrei interromperci un attimo per qualche minuto di musica. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, potete usare questo per fare le vostre osservazioni, 0825 444 391, oppure potete scrivere su WhatsApp, che la nostra suora in regia mi leggerà le vostre considerazioni. Ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra meditazione, no, di questa puntata sulle orme di Padre Pio. Abbiamo fatto rapidamente la storia dell'umanità, da Adamo ed Eva fino al 1918, precisamente. Adesso arriviamo al 20 settembre del 1918. Che cosa vediamo a questo punto? Un frate, un sacerdote, che a un certo punto gli vengono, io dico gli vengono, ma mo vediamo, le stigmate, cioè i segni evidenti, abbiamo parlato della sindone, della passione e della morte di Gesù. E come gli sono venuti questi segni? Cioè, noi sulle orme di Padre Pio, a un certo punto ci troviamo davanti a un uomo crocifisso, con i segni di una crocifissione romana, che vi dicevo era atroce perché è la peggiore morte che si possa vivere, la crocifissione. Ma peggio del fuoco? Sì, peggio del fuoco. Peggio dello squartamento? Peggio dello squartamento. Perché? Perché è. Ci sono tanti motivi proprio che ci insegna la medicina, la scienza anche della criminologia, cioè praticamente si tratta di chiodi messi nei nervi, quindi la morte più atroce che si possa immaginare. Gesù l'ha patita per la nostra, che significa mia, vostra, di tutti, salvezza, perché altrimenti eravamo, come diceva Sant'Agostino, una massa di dannati. Quante persone sono vissute fino adesso sulla faccia della Terra? Gli scienziati ritengono circa 100-120 miliardi di persone. Attualmente sulla faccia della Terra ci stanno circa 8 miliardi di persone, giù di lì, anche di più. In tutto, facendo la sommatoria di tutti quelli che sono nati da Adamo ed Eva in poi, si pensa, questa cifra, che poi corrisponde, pensate un po', no, col numero di stelle della nostra galassia, della Via Lattea, di quelle stelle che noi vediamo in cielo. Vabbè. Comunque, Padre Pio presenta questi segni. Allora, adesso leggiamo quello che dice proprio Padre Pio. Allora, Padre Pio un giorno scrive a un suo padre spirituale: io non bramo punto di essere alleggerita la croce, poiché soffrire con Gesù mi è caro. Nel contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre più fortificato ed esulto di santa gioia. Egli si sceglie delle anime e tra queste, contro ogni mio demerito, ha scelto anche la mia per essere aiutato nel grande negozio dell'umana salvezza. No, poc'anzi parlavamo di questo negozio dell'umana salvezza. Quindi, nostro Signore, come dice anche a un certo punto San Paolo nella lettera ai Colossesi, dice di se stesso: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa, che siamo noi. Beh, anche San Paolo era stigmatizzato con delle stigmate invisibili. Come Padre Pio, Gesù lo ha scelto e lui, sia San Paolo che Padre Pio, si sono offerti come, diciamo pure, super cirenei, super corredentori, insieme alla corredentrice, che è la regina dei martiri, non ce lo dimentichiamo, che colei che ha sofferto di più proprio a fianco a Gesù è stata la Madonna addolorata, la regina di tutti i martiri. Guardate che cosa dice Padre Pio, continuando un po' questa esternazione, ecco. Un giorno di giugno a Monsignor Rossi, visitatore apostolico, venuto a San Giovanni Rotondo per fare un'inchiesta su questo frate cappuccino, padre cappuccino stigmatizzato, e beh, va a interrogare proprio Padre Pio. Che cosa gli descrive Padre Pio su come avesse ricevuto queste stigmate? Questi segni, queste ferite che buttavano sangue, che mandavano sangue, un sangue profumatissimo, perché il sangue di Cristo, capite? Dice Padre Pio, vidi nostro Signore, questo glielo dice proprio al visitatore apostolico, perché è chiaro che allora ci sono rimasti tutti quanti, no? Ci saremmo rimasti sorpresi pure noi, ma mamma mia, che sta succedendo? Perché fino a quando, permettetemi di dire, no, fino a quando leggiamo, San Francesco, ha avuto le stigmate sul Monte della Verna. Addirittura poi San Francesco teneva dei chiodi, fatti di carne, dolorosissimi, al centro del palmo della mano. Cioè una cosa pazzesca, pure lì, una sofferenza atroce. E anche San Francesco si era offerto. Proprio sul Monte della Verna, no? Di patire con Gesù, ha detto: fammi patire i dolori della tua croce. Gesù l'ha accontentato a San Francesco. Ma sai, San Francesco è vissuto nel 1200, noi oggi, noi oggi abbiamo i medici che hanno la medicina, la scienza medica. Come si può definire, strumenti per fare delle analisi, valutare. Ma questi, il professor Giorgio Festa, che ha visto le stigmate di Padre Pio, è impossibile che sia una cosa naturale. Cioè, lui l'ha visitato. Padre Pio non voleva, ma siccome l'ha dovuto operare perché aveva un'ernia inguinale, quindi nel momento in cui era costretto, povero Padre Pio, a sottoporsi a questo intervento. Apro una parentesi, senza anestesia. Cioè, il professor Giorgio Festa ha levato un'ernia a Padre Pio, senza anestesia, cari amici. Perciò, guardate, io parlo di queste cose, ma quasi quasi no, ci viene un po' di vergognarci, no? Perché noi, ma noi che cosa siamo, no? Noi che ci lamentiamo delle contraddizioni. Che ci può dare la vita anche delle croci, perché poi ognuno di noi le croci ce l'ha, ma insomma, vabbè, il professor Festa aveva visto queste ferite, diceva: no, queste da un punto di vista medico legale, ecco, è impossibile. Cioè, come faccio io a vedere da una parte all'altra il palmo di una mano che c'ha un buco coperto da una piccola trasparente escara si chiama, no? Una crosticina trasparente, ci passava la luce attraverso le mani di Padre Pio, capite? Vabbè, detto questo, seguiamo come è successo, che cosa racconta, cioè, erano rimasti tutti sorpresi. Era venuto questo visitatore apostolico mandato dalla Santa Sede e lui descrive, dice: vidi nostro Signore in atteggiamento di chi sta in croce. Ma non mi ha colpito se avesse la croce. Lamentandosi della mala corrispondenza degli uomini, si manifestava che lui soffriva e che desiderava di associare delle anime alla sua passione. Mi invitava di compenetrarmi dei suoi dolori e a meditarli, nello stesso tempo occuparmi per la salute dei miei fratelli. In seguito a questo mi sentii pieno di compassione per i dolori del Signore e chiedevo a Lui che cosa potevo fare. Udii una voce: ti associo alla mia passione. E in seguito a questo ho visto questi segni, dai quali gocciolava del sangue. Questo è proprio il racconto autentico, cari amici, di come Padre Pio ha ricevuto le stigmate quel 20 settembre 1918. solo per una notazione un po' così storica, guardate che la Madonna è apparsa a Fatima nel 1917. E che cosa ha detto? Pregate, fate sacrifici, perché tante anime, no, di peccatori vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Era maggio 1917, cioè la visione dell'inferno ai pastori era di luglio del 1917. Praticamente dopo 3 mesi, dopo 1 anno e 3 mesi, le stigmate di Padre Pio, il quale è come se avesse raccolto questo testimone, ma raccolto, raccolto, cioè non a chiacchiere, non come, insomma. Noi cristiani, guardate, abbiamo questo grosso, direi, ma sì, direi, lo possiamo considerare anche proprio un vero e proprio peccato. Cioè noi pensiamo di salvarci, non dico senza nulla patire, ma senza tenere presente che cos'è la vera vita di un cristiano, di un credente, di un cattolico, di un battezzato? Perché? Ah, noi vorremmo non andare neanche in purgatorio, no? Ma vorremmo morire da santi. Allora, sentite un po'. Il santo chi è? Il santo è quell'uomo che vive in modo eroico le virtù ed assomiglia più a Gesù. Chi è il santo, no? È un alter Christus. Vuoi o non vuoi? Perché la santità è Cristo. Tu vuoi essere santo, vuoi essere, devi essere come il nostro Signore Gesù Cristo. Ma Gesù è venuto a fare una gita qui sulla terra? Abbiamo detto prima? Direi proprio di no. Cioè, Gesù è venuto qui perché con la sua passione e morte ci ha redenti. E allora tu stai seguendo, vuoi essere come un uomo, principe dei martiri, re di tutti i martiri, anzi. Allora, noi siamo contraddittori, vedete, in questo proprio noi significa che proprio non abbiamo capito niente, no? Noi vogliamo essere santi come Gesù, però Gesù si porta la croce, la passione, i dolori, la flagellazione. Tutto quello che ha patito Gesù, la Madonna piange lacrime di sangue per dire come corredentrice, e noi, no, io diceva Sant'Alfonso, no? Cioè, guardate che in paradiso non ci si va in carrozza, eh? Cioè questa dimensione oblativa di corredentori è intrinseca al santo. Poi dopo, se tu non soffri qua sulla terra e muori, come capita al 90% delle persone, penso, non lo so, che diciamo sei stato renitente alla leva, e quello che non soffri qua lo soffri di là. E quindi vai in purgatorio, dove si soffre altro che si soffre. Ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi, Padre Pio, se volete, è stato furbo. Ma queste cose facciamo fatica veramente a comprendere, perché lui, offrendosi con Gesù, poi ha fatto altro che purgatorio sulla terra, no? Lui ha pagato i purgatori di milioni di persone. E difatti lo diceva: figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Noi pensiamo che insieme a quel sangue non ci sia stato dolore, tanto dolore. Quindi Padre Pio è il Cireneo dell'umanità. Ecco la lezione di oggi. Sulle orme di Padre Pio, oggi che cosa impariamo? Che il vero cristiano accetta le sofferenze, il dolore, la morte e si associa eroicamente alla vita di Gesù. Questo è per compassione, perché ci sembra ingiusto, no? Che noi vogliamo vivere sulla terra come voleva fare Pinocchio nel paese dei balocchi. Ma guardate come viviamo, cari amici, guardate bene come viviamo. Tanti di noi hanno delle croci, no? E finiscono schiacciati dalla croce, e finiamo schiacciati dalla croce, perché non ci associamo con la nostra croce, con la nostra crocetta, alla croce di Gesù. Padre Pio tutto il contrario. Quindi si è preso e si è sentito dare la missione proprio di corredentore associato a Gesù. E lo stesso Gesù gli ha rivelato queste parole che sempre Padre Pio ci riporta. Gli dice Gesù: non temere, io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la forza. Mi va ripetendo Gesù. Desidero che l'anima tua, con quotidiano ed occulto martirio, sia purificata e provocata. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amor mio e che io mi sono adoperato per proteggerli. Quante volte mi ha detto Gesù poc'anzi, dice San Pio, mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare, ed io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Ecco, questo scrive Padre Pio nel suo epistolario numero 1 al numero 116. Insomma, cari amici, noi che ci siamo messi un po' sulle orme di Padre Pio, a un certo punto troviamo questa realtà. Adesso che cosa bisogna dire? Che noi siamo quello che siamo, ma la nostra generosità varia da persona a persona. Sappiamo che vuoi o non vuoi, ne sei cosciente o ne sei incosciente, le croci ce le abbiamo tutti, perché come abbiamo detto, dolori, patimenti, malattie, qui dice addirittura no, demonio che ti tormenta, mondo che ti disgusta, persone che ti tradiscono, persone che ti affliggono, ma aggiungiamoci tutto quello che può andare sotto il nome di croce, beh, cari amici, le croci ce le abbiamo tutti quanti, nessuno escluso. Anzi, vi dirò di più che Sant'Antonio diceva: attenzione alle persone che sembrano o che effettivamente non hanno delle grandi croci, no? Ma che vivono benino, adesso non facciamo nomi, no? Di chi sulla terra ci sembra che abbia vissuto benino, senza tante croci. Perché non è un buon segno, quello là diceva Sant'Antonio, no? Lo diceva pure Sant'Agostino, cioè non è un buon segno se uno una croce non ce l'ha. Perché la croce vuol dire che comunque il Signore ti dà un motivo per affiancarti a Lui. Se la croce non te la dà, quasi quasi ti restituisce in terra quello che non otterrai mai più, cioè un po' di felicità. Mamma mia. Non ci vogliamo neanche pensare a questa cosa qua. No? Però è chiaro che noi siamo tutti battezzati, diventiamo tutti santi, diventiamo tutti, offriamo le nostre anime, i nostri corpi a Gesù. Chiaramente, cari amici, non tutti ce la facciamo, anzi, la gran parte di noi non ce la fa. Ma quand'è che questa cosa diventa un vero e proprio peccato? Ecco, ce lo insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dico meglio quello di San Pio X, perché anche in questo nuovo, sì, fatto bene, risale agli anni 90, giù di lì, e non si capisce forse neanche tanto bene. Però uno dei peccati contro lo Spirito Santo, uno dei sei peccati contro lo Spirito Santo è Presunzione di salvarsi senza meriti. Presunzione di salvarsi senza meriti. Cioè, quando noi diciamo, può capitare, ma io che male ho fatto? No? Ma il Signore a me non mi può mandare in perché io, ma io che male ho fatto? Presunzione di salvarsi senza meriti. Guardate, Padre Pio oggi ci sta insegnando delle cose. Che se veramente io, voi, noi tutti fossimo conseguenziali, se fossimo coerenti, diremmo: Signore, abbi pietà di me, perché io sono un vigliacco, perché io sono uno che la sofferenza la sfugge, che la croce non l'accetto, che non ho nessuna intenzione di mettermi al tuo fianco e di fare come ha fatto Padre Pio. Cari amici, bisogna riconoscerlo questo, che il Signore ci perdoni, che ci dia anche modo di capire che poi, alla fine dei conti, che non si regolano su questa terra, cari amici, purtroppo per noi, i conti non si regolano qui sulla faccia della terra. Noi possiamo fare come, adesso faccio un nome per tutti, no? Dico Hitler, no, Hitler, perché dico Hitler e non dico Giuda, non dico un altro, no? Comunque sono dei personaggi negativi, no? Hitler a un certo punto vedeva che stava per arrivare l'Armata Rossa, stiamo parlando degli episodi finali della Seconda Guerra Mondiale, alle porte di Berlino, stava per arrivare questo esercito feroce perché era diciamo, è preceduto da una fama di spietatezza pazzesca, cioè l'Armata Rossa, e Hitler nel suo bunker che cosa fa? Si ammazza. Prima ammazza Eva Braun e i suoi figli e poi si spara, si spara. Così dice, non cado nelle mani. Faceva il furbo, no? Ci ammazzo così. Un colpo, poh, non me ne accorgo neanche. E poi ecco chi pensa che i conti si regolino sulla faccia della terra. E poi, una volta chiusi gli occhi, dopo una mezz'oretta, che cosa succede? Che la tua coscienza non è affatto morta. Il tuo corpo sta lì, ma tu sei ancora vivo e vegeto, il tuo io, come se niente fosse. E che ti trovi davanti? Ti trovi davanti al giudizio di Dio. E qua chiudiamo, cari amici, qua chiudiamo, perché la lezione che oggi impariamo sulle orme di Padre Pio è questa. Per quanto siamo generosi e volenterosi, accettiamo tutte le sofferenze che il Signore ci vuole mandare, permette che anche patiamo, associandolo alle sue sofferenze. E Padre Pio in questo è stato un campione dell'umanità, fino al punto che Gesù gli ha impresso il sigillo di questa sua offerta, le stigmate. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra attenzione. A risentirci fra 7 giorni sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.